Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è venerdì 12 aprile e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Ieri il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in cui chiede che il diritto all'aborto sia aggiunto alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Come spiega Italia Oggi, nel testo della risoluzione gli eurodeputati chiedono che l'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sia modificato, affermando che ognuno ha il diritto all'autonomia decisionale sul proprio corpo, all'accesso libero, informato, completo e universale alla salute sessuale e riproduttiva e a tutti i servizi sanitari correlati senza discriminazioni, compreso l'accesso all'aborto sicuro e legale. Il testo esorta i paesi europei a depenalizzare completamente l'aborto in linea con le linee guida dell'OMS del 2022 e a rimuovere e combattere gli ostacoli all'aborto, invitando la Polonia e Malta ad abrogare le loro leggi e altre misure che lo vietano o lo limitano. Il voto del Parlamento europeo segue quello della Francia, che è diventata il primo paese a sancire il diritto all'aborto nella sua Costituzione il 4 marzo scorso. I deputati europei condannano il fatto che in alcuni Stati membri l'aborto sia negato dai medici e in alcuni casi da intere istituzioni mediche sulla base di una clausola di coscienza, spesso in situazioni in cui un eventuale ritardo metterà in pericolo la vita o la salute del paziente. In particolare, il Parlamento sottolinea che in Italia l'accesso all'assistenza all'aborto sta subendo erosioni e che un'ampia maggioranza di medici si dichiara obiettore di coscienza, cosa che rende estremamente difficile de facto l'assistenza all'aborto in alcune regioni. I metodi e le procedure di aborto dovrebbero essere una parte obbligatoria del curriculum per medici e studenti di medicina, afferma il Parlamento. I paesi dell'Unione Europea dovrebbero garantire l'accesso all'intera gamma di servizi relativi alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, compresa l'educazione sessuale e relazionale completa e adeguata all'età. Dovrebbero essere messi a disposizione metodi e forniture contraccettivi accessibili, sicuri e gratuiti, nonché consulenza in materia di pianificazione familiare, prestando particolare attenzione al raggiungimento dei gruppi vulnerabili. Le donne in povertà sono colpite in modo sproporzionato da barriere legali, finanziarie, sociali e pratiche e restrizioni all'aborto. Questo è quanto dicono i deputati, invitando gli Stati membri a rimuovere queste barriere. Pagella politica è andata a spulciare il nuovo DEF, il documento di economia e finanza approvato martedì dal Consiglio dei Ministri, e ci ha trovato dentro una sorpresa. Il documento contiene le stime più aggiornate sulla spesa sanitaria in Italia, su cui si è discusso molto negli ultimi mesi. E a differenza di quanto previsto in precedenza dal governo Meloni, nel 2023 la spesa sanitaria nel nostro paese è scesa in valori assoluti rispetto al 2022. Nel nuovo DEF c'è scritto che l'anno scorso la spesa sanitaria italiana ha raggiunto un valore pari a 131,1 miliardi di euro, in calo dello 0,4% rispetto ai quasi 131,7 miliardi del 2022. Il dato del 2023 va nella direzione opposta rispetto a quella indicata dal governo a settembre nella nota di aggiornamento al DEF, la NADEF dell'anno scorso. Nell'ultima NADEF si prevedeva che nel 2023 la spesa sanitaria avrebbe raggiunto i 134,7 miliardi, con un aumento del più 2,8% rispetto al 2022. In realtà le cose non sono andate così. Una nota a piè pagina del nuovo DEF spiega che il calo registrato tra il 2023 e il 2022 è dovuto principalmente a due motivi. Il primo, il più ragguardevole, si legge tra virgolette, è legato al fatto che sul 2023 non sono stati imputati gli oneri per il rinnovo dei contratti del personale dirigente e degli accordi per il personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per il triennio compreso tra il 2019 e il 2021. Visto il loro mancato perfezionamento, si legge sempre nel DEF, questi oneri sono stati spostati sul 2024. Il secondo motivo per cui la spesa sanitaria è calata in valori assoluti tra il 2022 e il 2023 riguarda una minore quantificazione delle spese sostenute l'anno scorso dall'unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia, un organismo il cui nome è abbreviato nella sigla UCCV. Questa unità è stata istituita con un decreto legge a maggio 2022 durante il governo Draghi per rispondere a possibili aggravamenti della pandemia di Covid-19 ed è stata poi soppressa a luglio del 2023. Il suo posto e i suoi compiti sono stati presi dal Ministero della Salute. Insomma, nel 2023 la spesa sanitaria è stata più bassa rispetto a quanto previsto dal governo Meloni. Il calo rispetto al 2022 c'è stato anche nel rapporto tra spesa sanitaria e prodotto interno lordo. Si è infatti passati dal 6,7% al 6,3%. Questo calo era già previsto, sebbene in modo più contenuto, visto che in base alle cifre presentate nella NADEF dello scorso anno, si stimava che nel 2023 il rapporto tra spesa sanitaria e PIL si sarebbe attestato intorno al 6,6%. Il DEF appena approvato dal governo contiene poi anche le previsioni aggiornate sulla spesa sanitaria per il periodo tra il 2024 e il 2027. In base alle norme attualmente in vigore, per quest'anno il governo stima che la spesa sanitaria raggiungerà i 138,7 miliardi di euro, una cifra pari al 6,4% del PIL. Nel 2025 si arriverà a 141 miliardi, nel 2026 a 144 e nel 2027 a 147. Valori il rapporto al PIL tra il 6,3 e il 6,2%. Torno al Parlamento europeo perché ieri ha approvato la riforma del mercato dell'energia elettrica dell'Unione Europea. Ne ha scritto MF Newswires che spiega come la riforma adottata ieri in via definitiva mira a rendere il mercato dell'energia elettrica dell'Unione Europea più stabile, accessibile e sostenibile. Durante i negoziati, i deputati hanno inserito misure per dare ai consumatori in tutta l'Unione Europea il diritto di accedere a contratti a prezzo fisso o a contratti a prezzi dinamici e ricevere informazioni importanti sulle opzioni a cui si iscrive. C'è poi una nuova direttiva per i fornitori che non potranno modificare unilateralmente i termini di un contratto. Dal Parlamento europeo hanno poi assicurato che i paesi potranno vietare ai fornitori di ridurre l'approvvigionamento di energia elettrica dei clienti vulnerabili, anche durante le controversie tra fornitori e clienti. La legislazione prevede poi i cosiddetti contratti per differenza, in acronimo in inglese CFD. Sono contratti da stipulare con l'autorità pubblica per sostenere gli investimenti. Cosa prevedono? In un CFD l'autorità pubblica compensa il produttore di energia se i prezzi di mercato scendono troppo bruscamente, ma incassa una parte dei profitti se i prezzi sono troppo elevati. L'uso dei CFD sarà consentito per tutti gli investimenti nella nuova produzione di energia elettrica, sia da fonti rinnovabili sia da energia nucleare. Il testo crea infine un meccanismo per dichiarare una crisi dei prezzi dell'energia elettrica. Cosa vuol dire? Che in una situazione di prezzi molto elevati e a determinate condizioni, l'Unione Europea può dichiarare una crisi dei prezzi dell'energia elettrica a livello regionale o comunitario, consentendo agli Stati membri di adottare misure temporanee per fissare i prezzi dell'elettricità per le PMI e i consumatori industriali ad alta intensità energetica. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizie a Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto lunedì per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.